party people. Here we go. Yo.
Meraviglioso essere qua ancora una volta, domenica in, che bello. Sono le 19:01 minuti, non so contare bene.
È ricominciata la stagione del cappellino Jam.
È vero, c'è un cappellino. Aspetta.
C'è un,
non so perché ho...
cappellino. Come si chiama poi quello, quello da strillone?
No, non è quello da strillone. Quello si chiama scusami Gaia, non ti avevo aperto il microfono.
È strano, diciamo una coppola quella che hai.
Una coppola. Quello da strillone si chiama Paperboy Cat.
Appunto, lo,
sì, si chiama
quello da strillone,
da strillone, sì.
E poi è quello da Peaky Blinders, giusto?
Sì, è quello da Peaky Blinders.
E ho io.
Okay, non lo so. Ah sì, avevo fatto una foto anche col tuo cappello. Sei rimasta male. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati alla nuova puntata di Domenica In. 331-6214-013 per i vostri sms oppure le mail a
diretta@popolarenetwork.it.
Esattamente. Esattamente. Oggi non abbiamo il fil rouge. Non ce l'aveva, perché sai che, sapete, insomma, le volte scorse per un po' abbiamo avuto il fil rouge.
Sì.
Abbiamo deciso di parlare di un tema e di
declinarlo in diverse
esattamente. Declinarlo in vari modi. E oggi no,
oggi è anarchia.
Oggi è anarchia. K ti si vuole quotidiano, scrive qualcuno. Mi chiama K, tipo quella del camino. Probabilmente.
K?
La K non è del camino, è quella della cucina a gas, sì?
La K, esatto.
E abbiamo fatto la punta agli stronzi, eh?
Quella non è la K.
Dov'è Bellati? Dov'è Bellati?
Bellati sta facendo la torta al piano di sopra e non può scendere perché sennò brucia. E quindi si collegherà più tardi.
Allora, ieri ho suonato con gli Elegantissimi alla Fila Loco. Vabbè, tu eri a Bologna, tu mettevi i dischi.
Ero a Bologna.
Bellati, Bellati ha fatto come la Clarice. No, ma ci vediamo, vengo. No, ma arrivo. Ci sono. Chi l'ha visto Bellati? Boh, vabbè.
Chi l'ha visto? Io vorrei tanto venire a vedere un tuo concerto, ma per un motivo o per l'altro non riesco mai.
Succedono sempre un sacco di cose. Fai più concerti con gli Elegantissimi, così anche la nostra vita si riempie.
Quando è il prossimo?
Raga, non lo so. Fatemi capire un attimo.
Il mio DJ set, il prossimo, per chiunque volesse venire ad ascoltare una mia serata, è il 9 di dicembre, quindi è un sabato, al un locale. Vabbè, ne approfitto,
ma
no?
Ma chi te l'ha chiesto?
Ci si diverte tantissimo, si balla fino alle 2, alle 3. No, 2. Io le 2, fino alle 2 reggo.
Poi fa nanna a coccolare.
Poi basta, sì, poi non ce la faccio più.
Obiettivi di un'estate, di esplosioni addominali, e dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie, manco di concentrazione. Fuori forma, suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve senso del pudore. Negativi di un'estate.
Erano simpatici i Velvet, quanto faceva, erano autoironici.
Ma come si dice in questi casi? Ma che fine hanno fatto?
I Velvet? Sto per fare una battuta bruttissima.
No, dai.
Sull'underground, no, dai. Ma no. Tra l'altro ho scoperto perché i Velvet Underground si chiamavano Velvet Underground.
Perché ascoltavano i Velvet.
Io lo sapevo.
No, perché un giorno camminando per... Allora, dicono camminando per strada, che è un po' come mi ha detto un mio amico, chiedo per un amico.
Sì.
Hanno trovato... Non che loro lo volevano, hanno trovato una rivista che parlava di cultura BDSM, quindi le cose pornacchione, e la rivista si chiamava Velvet Underground.
Fantastico, questo proposito.
Però l'hanno trovata, non è che l'hanno
trovata
loro,
per certo. Strada, così, sì. Col vento che, c'era il vento che
portava.
Usava le pagine. Tra l'altro mi hanno chiesto un preventivo per fare una serata da DJ in una serata porcacciona. Come
non
me la sento.
No, voglio andare io.
Non me la sento.
Dai, che ridere. Un po' come Eyes Wide Shut, che tu entri con una parola d'ordine, poi dici la parola d'ordine a qualcun altro la usa e vi beccano tutti e due e fanno un mazzo con la capanna.
Non so come potrei uscirne.
Comunque, rimanendo collegati alla musica,
sì,
perché comunque siamo in una radio,
esatto.
Per Gaia sul pezzo,
sì.
Oggi abbiamo...
Sigla! Gaia sul pezzo!
Me la registri?
Perché sembra il jingle del Penny Market, basta un penny!
È vero! Così mi improvvisato. Faranno causa.
E mi fa sempre ridere quando vado al Penny Market, noto discount, che c'è anche la radio del Penny. Come
certo,
molti...
Radio Penny? Penny sì. Radio? Non so
no,
come si chiami.
Penny FM, però lo dicono in versione, cioè con la pronuncia anglo, quindi vieni fuori.
Penny
FM.
Penny?
Esatto.
Guarda. Quel Duego.
E quindi parliamo di musica,
sì.
in questa rubrica, possiamo chiamarla rubrica?
È una rubrica, Gaia.
È una rubrica, quindi
la
chiamiamo rubrica. E abbiamo Lucia Martinelli. Ciao Lucia, sei già al telefono.
Ciao. Sì, sono qui, ciao Gaia.
Ciao.
Ah, era una domanda. Pensavo che Gaia ti stesse avvisando che eri già al telefono. E ho immaginato che tu lo sapessi perfettamente di essere al telefono. Sì. Che cosa bizzarra questa cosa di
Lucia Martinelli di Musica nell'aria.
Sì.
Di Musica nell'aria, che fa musica, porta musica, organizza concerti. Tu sei musicista di formazione?
Sì, sono una pianista classica. Ho fatto il conservatorio, tutte le cose per benino e mi sono diplomata in pianoforte.
Esatto. E porti la musica nei luoghi più insoliti.
Esatto, questa cosa qui è successa perché a un certo punto io, che frequento molto i teatri, i concerti, mi sono resa conto che le sale cominciavano a essere più vuote rispetto agli anni passati e mancavano i giovani. Ho detto, caspita, qui devo fare qualcosa. Allora ho cominciato nel 2016, un chiosco al Parco Sempione mi ha contattata e abbiamo cominciato lì a organizzare concerti in questo chiosco. Molto interessante vedere la risposta grossa delle persone, no? Perché in un parco non ci si aspetta di vedere un pianoforte, un violino, un violoncello, e adesso già un po' di più, ma sai, nel 2016 erano un po' i primi anni. E quindi insomma, vedere questa risposta, questa curiosità da parte delle persone che si sentivano anche liberi, perché era un contesto dove non importa se arrivava il bambino, il cane, cioè si potevano fermare senza nessun problema ad ascoltare musica classica.
E si poteva solo, anche però... essere vestiti casual.
Bravo. Sì, sì, bravo. Anche questa cosa, insomma, una libertà totale nell'ascolto della musica che ha funzionato. E quindi io sono andata avanti, non mi sono più fermata a quel punto.
Certo.
Sono passata al Parco Nord. Al Parco Nord organizzo concerti all'alba, per esempio, alle 6:30 del mattino, nei mesi caldi. Siamo lì e insomma, quando mi ha contattato il Sustrak, che è questo chiosco davanti a un laghetto meraviglioso.
Sustrak, che vuol dire
bellissimo.
Sono stanco,
milanesi. In non milanesi.
Esatto, Sustrak sono stanco. Loro fanno delle cose bellissime culturalmente. Quando mi ha proposto questa cosa ero rimasta anche un po' così, ho detto boh, a Milano, sai, concerto all'alba. In realtà guarda, adesso arrivano anche 300 persone ad ascoltare. No, ma è bellissimo perché proprio è un momento magico, cioè silenzio totale, non è sulla strada, quindi non senti passaggi di macchine, solo suoni della natura, per cui uccellini, il cigno nel laghetto e poi noi ci suoniamo.
Anche perché diciamo che magari i milanesi sono abituati, perché con Piano City adesso ci sono più concerti all'alba, però all'epoca no, insomma, adesso siamo un po' più abituati,
esatto.
Però quando è iniziato erano proprio i primi.
Erano i primi, esatto, sì sì, poi Piano City, sai, alla fine è un weekend e
certo,
finisce lì,
certo.
Invece noi andiamo avanti sempre, tutte le domeniche siamo lì, no? Poi è arrivato il Covid, lì c'è stato un attimo di panico, come potete immaginare per noi musicisti, ma in realtà io ho creato questo format di concerto sul pianerottolo. Ho detto, ascolta, non possiamo entrare, le sale sono chiuse, così ho proposto, ho messo sui social questa cosa e ho avuto un riscontro meraviglioso. Mi hanno chiamato da tutta Italia, perché poi sono andata su TG, quotidiani, nazionali, e questa cosa è piaciuta da morire. Devo dire che si crea un'emozione quando si apre quella porta, incredibile, perché percepisci gioia, emozione, storie, perché dietro quella porta poi si sa che ci sono tante storie diverse. E insomma, essere lì con loro in quel momento ed entrare in qualche modo nelle loro vite con la musica, che è quello che noi sappiamo fare, è la cosa più bella che mi sia capitata. Devo dire, sono molto fortunata, ecco, a vivere queste emozioni.
Faccio una domanda un po' pratica, ma
sì.
Si contribuisce a cappello, come si dice, o c'è proprio una quota, insomma, che...
Allora, diciamo che il 90% dei concerti sono a ingresso libero, proprio perché io voglio che sia per tutti. Poi ci sono delle situazioni in cui sono a pagamento, ma il pagamento è, si parla di 5 euro, 10 euro, ma è proprio raro. Chiedo sempre un'offerta a chi vuole contribuire, perché poi c'è tutta una serie di cose che io organizzo dove non ci sono i fondi, purtroppo. Una di queste è il carcere di San Vittore, lì sono riuscita ad entrare, Musica nell'aria è riuscita a entrare, entra con loro, sta con loro, c'è una vicinanza, ma questo a parte il carcere in generale, in tutti i luoghi, che è la cosa che un po' ci contraddistingue. Come sappiamo, a teatro c'è un palco, le persone giù, finisce il concerto e via, non c'è l'avvicinamento, non c'è l'approccio col musicista e con gli strumenti. Musica nell'aria, oltre al fatto di suonare i luoghi insoliti, è anche questa, cioè la fine del concerto è fate domande, avvicinatevi, toccate lo strumento.
Anche? È una roba che i musicisti di solito...
Sono gelosissimi.
Hai ragione.
Sì, 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 no, almeno quello con cui suono io, se gli tocchi la chitarra, mamma mia.
Hai ragione, no, però ovviamente c'è sempre il musicista vicino, per cui è proprio l'idea, cioè l'arpa per esempio, vi nomino l'arpa, che è lo strumento fisicamente secondo me di una bellezza incredibile, quindi vederla da così vicino è stupendo, che sia un pianerottolo, che sia in carcere, che sia, cioè questa cosa piace tantissimo.
Certo, sì sì sì.
E, Quindi insomma noi sì, siamo veramente ovunque, perché io ho un elenco infinito di posti dove andiamo, dove siamo stati, dove andremo. Siamo nelle case popolari, per esempio nei cortili, nei giardini, in periodo di Covid è stato bellissimo. Io abito a San Siro, San Siro è una zona divisa a metà, una zona molto molto ricca, una zona più popolare, ecco.
È vero, San Siro è incredibile, lo dico anche per i non milanesi, però è vero che è un posto abbastanza strano da questo punto di vista, nel senso che ogni tanto ci sono delle zone che sono divise letteralmente da una via, da una parte casette con i giardini, dall'altra invece le case popolari, e quindi è un quartiere che ha un'identità multipla.
Esatto, è questa cosa che a me non piace mai, allora io ci provo nel mio piccolo con la musica, no? Quindi siamo stati lì dentro, è stato bellissimo, e abbiamo fatto dei concerti sulle biciclette, abbiamo percorso tutto il Naviglio con un violino, una tromba, un saxofono. Sì, no, bellissimo, la gente un po' ci seguiva, un po' no.
Ma come, ma senza mani? Abbiamo... Perdonami.
No, beh, hai ragione.
Erano no, su un no, risciò, tipo.
Già mi guarda
no,
male,
però. Organizzati, con il cargo bike, con gli tandem, veramente eravamo super organizzati, per cui c'era chi guidava davanti e dietro il violinista che suonava. Ecco. Non facile,
no, no, immagino.
Fatto.
Niente male,
no, bellissimo. Poi, esatto, musica nell'aria vuole proprio arrivare a tutti. Io chiedo sempre ai musicisti che sono bravissimi, perché qualcuno non ha accettato e capisco, rispetto, qualcuno ha voluto mettersi alla prova. Suonare fuori dai teatri è anche questa cosa, suonare in situazioni difficili fisicamente, difficile per lo strumento, si scorda più facilmente magari per l'umidità, il freddo, il caldo, insomma una serie di cose, però vedendo tutta questa curiosità, attenzione da parte delle persone, insomma lo fanno, sono felici di farlo. Okay. Ho organizzato 2 settimane fa uno sleeping concert, per esempio, dove abbiamo dormito tutta,
cioè un concerto noiosissimo?
All'Inna Nanna, no?
No, è stato bellissimo perché 5 musicisti hanno suonato partendo dalle 23 così via, fino alla mattina alle 8, ma ovviamente poi nel cuore della notte erano suoni molto lievi, no?
Che figata!
Bellissimo, tutti attrezzati coi sacca a pelo, siamo andati lì. E...
Ma dove eravate fisicamente?
Eravamo
al
Mare Culturale Urbano,
ah, okay.
Che ha uno spazio che ha appena appunto inaugurato e quindi voleva farlo con questo evento particolare, che è uno spazio, sì, adesso l'ha chiuso per l'inverno, quindi eravamo al caldo comunque.
Meno male.
Sicuramente. Esatto.
E, quindi i musicisti andavano a turno ovviamente e la gente si addormentava quando aveva sonno, si svegliava a un certo punto e sentiva la musica, si riaddormentava.
Noi,
si
bello. Tendenzialmente poi ho chiesto al mattino, hanno dormito tutti, tranne me, perché ovviamente. Io ero vigile a controllare, però vabbè, non importa. Sì, hanno dormito tutti, assolutamente. Ho organizzato con un coro bellissimo di persone affette da Alzheimer.
Sì.
Demenza senile, insomma, bellissima questa esperienza per noi, anche questo a Mare Culturale Urbano, li riporterò ancora a Mare Culturale Urbano a dicembre, prima di Natale, perché si sono molto emozionati.
È stato
loro,
quello lì, l'ho visto, io ti ho conosciuto in quel contesto, forse poco prima, era veramente emozionante, è stato vederlo.
Vero?
Sì, molto. Perché si ricordano... Tipo non sanno chi sono, non si riconoscono e si ricordano le parole di canzoni tipo La vita
esatto.
È bella o canzoni così e cantano e si ricordano le parole, che incredibile.
È incredibile perché la musica sempre di più mi rendo conto di che effetto terapeutico possa avere sulle persone. Guarda, siamo stati in ospedale per esempio, in terapia intensiva, ci hanno fatto entrare col flauto e vabbè, immagina che bel momento è stato per i pazienti che comunque erano abbastanza vigili, no? E il flautista è passato dentro tutti i reparti di questa terapia intensiva, questo l'abbiamo fatto a Brescia, ma andiamo anche in psichiatria Niguarda. Psichiatria Niguarda è stata una situazione intensissima perché siamo entrati in punta di piedi con l'arpa e il flauto, ma io ho sempre un ruolo perché io non suono, seppur sono una pianista in realtà non suono, ma sto con loro, no? Come ti dicevo prima, sto in mezzo a loro. E mentre suonavano brani di facile ascolto, non so, Morricone, cose così, io delicatamente ho cominciato ad avvicinarmi a loro, a prenderli per mano, ad alzarli, a ballare. Guarda, hanno ballato alla fine quasi tutti.
Davvero?
Bello, bellissimo.
È stato... Ma una roba, guarda, che anche i dottori erano basiti, perché poi li guardavo e dicevo, ma posso? Perché poi ho sempre paura,
certo,
no?
Certo, certo.
E loro dicevano, sì, vai, vai.
Vai tra.
E, guarda, ma vai tra, esatto. Ci siamo presi per mano, abbiamo fatto una sorta di girotondo con qualcuno, lo prendevo singolarmente, che poi è quello che faccio a San Vittore.
Certo.
Perché anche lì guardo gli educatori, dico, posso? Sì, certo. Allora prendo qualche detenuto e dico, hai voglia? Facciamo due passi? E quindi mentre fanno i tanghi, che ne so, facciamo queste cose. Per loro è bellissimo.
Il potere della musica.
Ma ascoltami, sì, quando vai, sì, a San Vittore, è comunque soltanto, sì, cioè musica che voi fate soltanto per i detenuti, è una cosa aperta dove può venire anche gente da fuori?
Allora, ci sto lavorando, Gaia, perché per adesso è solo per i detenuti, okay, ma siccome a me non è mai piaciuto questa cosa del
infatti,
muro,
per quello
così
te lo chiedo.
Che divide, sì, sì, io trovo che sia importantissimo far entrare gli esterni, ci sto lavorando, penso che ci riuscirò col nuovo anno a fare qualche evento, sì, aperto agli esterni, ovviamente sarà a numero limitato, super,
certo,
controllato.
Sì, perché però... è un po', San Vittore è un po' difficile rispetto ad altre realtà,
sì,
effettivamente.
Sì, perché poi non ha un teatro, non ha uno spazio vero e proprio, ha la rotonda centrale, sì, dove ci si può mettere, l'hanno già fatti, non è che sarai la prima assolutamente, però appunto non è mai facile, quindi siccome io sono una realtà nuova lì dentro, mi hanno conosciuto e vedo che funziona bene, adesso mi piacerebbe fare questa cosa, sì.
E senti, ti faccio due domande prima di salutarti, collegate tra,
sì,
di loro. La prima è,
sì,
qual è il posto più strano dove l'hai fatto in concerto?
No,
perché qua bisogna specificare che c'è Kesten che mi guarda basito,
no,
ma intendevo ovviamente.
Guarda, sono tutti talmente strani, mi è difficile dirti qual è stato il più strano, perché tieni conto poi che per un musicista classico uscire dal teatro già lo metto in crisi, quindi posso dirti abbiamo suonato in mezzo alle zucche, per esempio, in un orto, ed è stato anche quello molto particolare, no? E così come quello sulle biciclette di cui ti parlavo prima,
sì, certo.
Non ce n'è stato, sì, quello sulle biciclette l'abbiamo fatto a City Life, l'abbiamo fatto sui Navigli, per me tutti sono strani, i miei musicisti qua mi prendono in giro perché quando vedono squillare il telefono che sono io sono terrorizzati, oddio dove ci farà suonare attaccati a una carrucola. Ma no, vabbè, comunque diciamo che mi piacerebbe, adesso mi manca una cosa,
infatti la domanda successiva era,
esatto,
qual è invece quello che non è ancora raggiunto?
Ecco, mi piacerebbe tantissimo.
Vuoi suonare gli animali?
Vuoi suonare gli animali? Le setole? No, cos'è che sono? I crini,
no,
di cavallo? Che strana cosa, no, invece no. No, infatti,
no,
era quello che ti voleva.
Un maneggio.
Io so che le mucche amano tantissimo la musica classica, io lo so perché sai questo rapporto, no, è abbastanza, sì, risaputa questa cosa che le mucche amano,
vedi,
la musica classica.
Vedi? Quindi, non so, io adesso mi devo un po'... Mi sto già informando, beh, adesso nelle scuderie, maneggi, mi piacerebbe coi cavalli, effettivamente, perché
bello,
con loro so che, esatto, fanno anche delle cose con la musica, dressage, mi pare, io non sono un'esperta, però...
Sì, il dressage, anche
potrebbe...
a me fare quello.
Esatto, mi piacerebbe fare questa cosa, mi sto attivando, insomma, vediamo che succede.
Quindi per seguirti e seguire il tuo programma si va sul,
sì,
sito che è musicanellaria.it.
Esatto, li trovate tutto, altrimenti
sui social,
ovviamente Facebook, Musica Nell'Aria, Instagram. I prossimi a dicembre porterò cornamuse, zampogne, perché poi adesso arriva il Natale, quindi inaugurazione dell'albero a Cascina Merlata, e quindi insomma seguite perché lì trovate veramente tutto.
Bello.
Davide, okay, ci chiede, il coro era quello di Sonoramente? Forse?
Bravissimo!
Ah, ci dice, li ho portati fino in Veneto in furgone, canterini a paletta.
Oh, bellissimo! Allora li conosce, bellissimo.
Sì, sì, sì. Vabbè, grazie Davide.
Sì, sì, sì. Vabbè, questo insomma, questa è musica nell'aria, noi andiamo avanti, non ci stanchiamo mai, non ci ferma proprio nessuna situazione, e mi piacerebbe per esempio andare al carcere di Bollate, so che c'è un ristorante,
sì,
bellissimo,
sì,
lì, e mi piacerebbe proporre anche lì della musica, magari un mini concerto prima della cena, che ne so, insomma, le idee ce ne sono tante, devo solo un po' andare in giro, che poi è il mio lavoro, no? Andare certo. in giro, trovare location inusuali e introdurmi in qualche modo e provare a convincerli.
Guarda, un ascoltatore ci ha, perdonami, un ascoltatore ci ha appena scritto che ha un amico che ha un maneggio e che proverà a sentirlo, quindi poi magari ti verrà a cercare sulla pagina.
Ecco, allora poi dopo, ascoltatore, vai, io non sono al computer, certo. scusami, quindi non so il nome, vai sui social, sì. Musica nell'aria, cerchi e contatti Lucia, oppure scrivi qui a noi
Bolla.
Radio Popolare.
E... Lui è Bolla.
Molto okay. volentieri. E l'altra cosa a cui ci tengo tantissimo, adesso ne farò una, alla scuola elementare di Via Paravia, sempre in zona San Siro, che è l'unica scuola qui a Milano pubblica frequentata al 100% solamente da bambini marocchini, egiziani, non c'è un italiano. E ci tengo tanto a portare la musica anche in situazioni scolastiche, mm-hmm. magari un po' difficili, però insomma anche la scuola a sorpresa, perché noi entreremo con l'arpa nelle classi durante le lezioni. I bambini non lo sapranno e questa sarà una bellissima sorpresa, suonando musiche di Walt Disney.
Bello.
E probabilmente bambini che non hanno mai visto sì. l'arpa, oppure sì, insomma, è una sorpresa.
Una sorpresa. Grazie mille, Lucia.
Ciao.
Grazie. Grazie a voi.
A presto, buona serata.
Ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao Gaia, ciao ciao.
Oddio, sorpresa, in realtà appena spoilerato.
Ci stavano ascoltando tutti i bambini della scuola.
Io devo salutare la Sabri, dice se oggi è anarchia allora mi saluti Gem, così mi bullo in macchina con i miei amici, che saluti proprio me. Sì,
e Sabri. Noi Sabri non ti salutiamo, così non ti puoi bullizzare su di noi.
Bullare, no bullizzare.
Bullare.
Per farla bulla, non è che devi... Ma io non lo so. Ci sentiamo ci dopo il giornale radio.
Tra poco.
Ciao. Ciao.
Vorrei vivere per sempre nelle stanze degli alberghi, dove siamo stati insieme solamente nei miei ritornelli. Non finisca mai l'inverno, non finisca mai l'aurelia, Bakunin sul comodino e nessuno che ci sveglia. Anche il frutto più maturo vuole stare sul suo ramo, ma per esserne sicuro ti ho già detto che ti amo. Come un chiodo ama il muro ed è bene ricordarlo. È un rock duro, ma qualcuno deve pur farlo. Anche se non c'è futuro, noi continueremo a farlo. È un rock duro, ma qualcuno deve pur farlo. Ogni canzone è un pianto nel cuscino che non fai. La chiave sotto lo zerbino e non lo sai. Tutti mi chiedono se ho idea di quando il disco possa uscire, nel 3000 dopo Cristo, e ti servirà un badile. E mi chiedi dove vanno i soldi fatti nei concerti, a coprire tutti i danni derivati dai concerti. Sulla pelle di un tamburo non puoi metterci un ricamo, ma per esserne sicuro vi ho già detto che vi amo. Come un chiodo ama il muro, ed è bene ricordarlo. Ma qualcuno deve pur farlo, anche se non c'è futuro, noi continueremo a farlo. È un rock duro, ma qualcuno deve pur farlo. Ogni canzone è un pianto nel cuscino che non fai. La chiave sotto lo zerbino e non lo sai. E da quando l'obbedienza è ritornata una virtù, non mi sbatto per piacerti, se poi non mi piaci tu. Non mi sbatto per la fama o la TV, perché il mio posto non è nella maggioranza, ma nel suo preciso opposto. Anche il porto più sicuro va guardato da lontano, se deve esserci un futuro e diventare ciò che amiamo. Come un chiodo ama il muro, ed è bene ricordarlo. Ma qualcuno deve pur farlo, anche se non c'è futuro, noi continueremo a farlo. È un rock duro,
ma qualcuno deve pur farlo. Ogni canzone è un pianto nel cuscino che non fai. La chiave sotto lo zerbino e non lo sai. La troverai se troverai i dischi, il miglior modo che ha l'umanità per dirsi. Lo so.
Cosa c'è? Cosa ridi?
No, mi aspettavo una chiusura diversa, però non conoscendo il pezzo.
No, finisce così. In realtà ha una coda molto lunga di dove c'è una piccola bambina, okay, che è la figlia, ah, sì, del cantante, che canta il ritornello dell'astronauta, che è un'altra canzone sempre in mono dei Vintage Violence. Vintage Violence che abbiamo sentito mica per caso, un po' perché mi piacciono un casino, e un po' perché è uscito da poco, ma infatti volevo parlarne poi bene, magari domenica prossima. È uscito un documentario sui Vintage Violence,
ah, sì?
Che si trova su YouTube, e quindi magari faremo due chiacchiere col regista oppure con i Vintage Violence.
È uscito anche il documentario su Hilary Blasi.
Vogliamo sentire il regista anche domenica prossima del...
Sentiamoli tutte e due insieme. Scusa, no, seriamente, adesso non voglio. Un documentario su Hilary Blasi?
Sì.
Ah.
Autobiografico, sì. Autoprodotto, penso, sì.
Ah, ok, va bene. Pensa che è bello essere... scusami Astrid, non ti stavo dando il volume. No, dicevo, pensa che è bello essere così contenti della
trasversali
propria...
No, perché
ma così contenti della propria vita, dire io mi autoproduco un documentario. Astrid, tu ti produrresti un autodocumentario?
Io so la sigla.
Ma assolutamente sì.
Sì, tutta la vita, dici tu.
Ma certo.
Qual è la sigla, scusami?
No, avevo capito che lo stessi chiedendo a Clarice, non ad Astrid. E quindi partivo con sei fantastica, sei fantastica.
Cara Astrid,
Ciao Astrid.
Se ne sbatta asilo nido, ragazzi.
Come funziona? Allora, io so che
funziona malissimo.
Che devi scriverlo quando sei ancora incinta, tipo.
Praticamente sì, cosa che non avevo fatto.
Non tipo. Veramente. Tra l'altro, coppia di amici di Bergamo che sono incinti in questo periodo sono in sbatta asilo nido.
Sì, allora io ho scoperto che c'è la gente che iscrive i figli dando solo il cognome.
Ah, è già giusto.
Cioè, anche chi magari non sa se sarà mascolo o femmina.
Ecco perché tutto l'exploit di nomi Andrea al femminile, forse per quello.
Per iscriverli, esatto.
Sì, io ho scoperto questa cosa, ma invece io ingenuamente quest'estate pensavo, ma sì, vabbè, ma dai, poi un posto per inizio anno lo trovo, e mi sono trovata spernacchiata proprio, che mi dice, cos'è che vuoi te, un posto da febbraio?
Che baba!
Grazie, risate!
Ma portalo qui a Radio Popolare, che te lo tiriamo su noi!
Stavo giusto pensando di portarvi la pupetta. No, quindi adesso sono in sbatta per l'anno prossimo con c'è un grosso problema logistico che mi fa abbastanza innervosire, ma non voglio innervosirmi, e cioè comunque sia le iscrizioni dei privati aprono prima dei pubblici.
Eh sì.
E voi capite che quindi sono caparre che volano.
Caparre che qualcuno con dei sacrifici può permettersi, qualcuno invece che puppa ampiamente perché non se lo può permettere. Quindi
e poi costano tantissimo.
Al popo cazzo, eh sì.
È un affitto. Cioè, costa per scegliere un affitto fondamentalmente.
Ma come amavo ripetere nel primo periodo della paternità, l'Italia è una repubblica fondata sui nonni, cioè se non ce l'hai sei fottuto.
Sì, no, ma allora io ce li ho, però non è che posso poi costringere i nonni a...
No, certo, devono essere disponibili, certo.
Cioè, comunque sta dietro a un bimbo bimba di un anno o meno è complesso, comunque
certo,
sia
certo.
Comunque la si voglia mettere, ma non volevo parlare di questo, solo so che sono in sbatta e
era uno sfogone signora Astrid, ma ci vuole
perché poi adesso sono qua anche con l'ansia che mi dicano sì, ok, va bene l'affitto, capito?
Devi pagare un miliardo.
È un posto bellissimo, per carità, però non ho alternative, nel senso, questo non toglie nulla, nel senso sono posti bellissimi con tutto personale formato, una roba super bellissima, però è sbatta, molto sbatta.
Certo. Ma metterai, detto... metterai la tua coroncina d'oro e troverai anche il posto, Astrid.
E speriamo che mi dicano di sì, se no boh, non so come fare.
Se no sai cosa potrei fare? Puoi alzare dei soldi a cappello cantando col tuo microfono che cambia la voce negli angoli di Bergamo.
Ma guarda, posso dirti che basta che mi dicano di sì, poi i soldi li trovo.
In qualche modo si trova.
Cioè, il problema è a monte, capito? Che i posti sono pochissimi, è quella la questione. Ma comunque,
di cosa parliamo? Vai!
Di questo volevo invece parlare di un problema molto presente nelle vite nostre, di tutti e di tutte in questi giorni, una di quelle questioni un po' anche ancestrali che si perdono nella notte dei tempi, che è l'aerosol.
L'aerosol.
Mio sconosciuto, che non ne tocco uno, in questo momento sto toccando ferro da quando andavo alle elementari.
Ma sì, ma perché l'aerosol bene o male è in quella fase, poi te la cavi con altri metodi, cioè la pentola con l'acqua.
Io credo che ai miei tempi non ci fosse, ma io non l'ho mai fatto.
No, cioè l'aerosol, l'aerosol cioè, erano i tuoi che non te lo facevano fare.
Forse.
Allora, l'aerosol, perché poi a me viene da dire aerosol, ma mi viene da dire anche aeroporto, capito? Invece è aerosol.
E aeroporto.
Quindi l'aerosol, penso che bene o male tutti l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita, che è un po' un meccanismo diverso dai fumenti, fumigi, chiamateli un po' come volete, io li ho sentiti chiamare in tutti i modi anche quelli, perché quello ha il, diciamo, il meccanismo è ti brucio la narice.
È vero.
E così non senti più nulla poi.
L'aerosol è a freddo, che poi perché ne parlo? A parte il fatto che penso che non so, la metà degli ascoltatori in questo periodo sia in ballo con la tosse, il raffreddore, l'influenza, e l'altra metà in ballo come me con gli asili, ma la cosa divertente è che ne ho comprato uno recentemente che è super moderno.
Aspetta, scusami, ti fermo perché è arrivato un messaggio che mi fa molto ridere. Ho 48 anni e mentre vi ascolto sto facendo l'aerosol per la tosse, per cui non è una cosa dei bimbi. Ho detto una cazzata.
Ma che bimbi.
Ma allora adesso ci siamo portati avanti, perché il mio era rumorosissimo, lo sentivano al quinto piano, lo sentiva anche quella al piano
quello
rialzato.
Quello che mi propinava mia madre era uno scatolotto grande più o meno come un PC portatile, ma alto, cioè quella è la dimensione, con dentro tutti gli aminicoli, gli alambicchi da scienziato in vetro, con tutto da collegare, fare, cosare, e con un rumore da trattore della scame praticamente.
Esatto.
Capito? Cioè fa attiva il trattore, quindi quando tu accendevi l'aerosol basta, tutto diventava un film muto perché la gente ti parlava ma tu non sentivi niente.
Esatto, il film muto. No, cioè, adesso sono tecnologici, fanno
ti illudeva dicendo sì fallo pure davanti ai cartoni animati, ma non capivi più niente della cioè, è impossibile fare quella roba lì. Vabbè, comunque dall'altro poi io immagino che quel rumore lì a qualcuno lo rilassi,
guarda, c'è gente che si addormenta col suono del phon. Per cui c'è un po', noi non giudichiamo.
Ipnotizza
sul tubo,
un po'.
Sul tubo ti fa vedere la gente che mastica perché è rilassante, per cui secondo me anche l'aerosol sarà rilassante per qualcuno. Io comunque lo odiavo perché questo liquidino non finiva mai.
È vero,
dura tantissimo.
Rimaneva lì così. Sì.
Guarda che anche da genitore è una sbatta far fare l'aerosol, perché il liquidino non finisce mai e c'è sempre dall'altra parte qualcuno che ti guarda torvo e dice... con lo sguardo papà hai rotto i coglioni.
Ma poi quell'equidino cos'era o cos'è?
Dipende.
No, è il medicinale, cioè la differenza è questa, che praticamente il meccanismo dell'inalatore ti permette di nebulizzare delle particelle medicinali in micron e quindi fatele arrivare più in profondità nei bronchi, cioè quella è la differenza anche, e lo fa a freddo a differenza del fumento che nel frattempo ti ha ustionato. Ma
scrive qualcuno, una mia amica tedesca li chiamava sulfamici, mi fa molto ridere.
Carino.
Invece Silvia ci scrive: io sto usando ancora quello di quando ero piccolina e di anni ne ho oltre 60 e l'ho usato pochi mesi fa per il gatto.
No, ma come fai a farlo? Come fai?
No, raccontaci come fai a farlo al gatto, interessante.
Silvia, spiegacelo. Poi voglio dire, le cose di una volta duravano, la qualità era un'altra.
Esatto, non si spaccava niente, potevi aggiustare tutto.
Perché il problema è quello che noi diciamo, allora la rossola è una di quelle cose che usi, se tutto va bene, 3 volte l'anno, ok? Se va male, 20 volte l'anno, per cui in realtà sono nati per durare un sacco. E adesso sono ipermoderni, silenziosi e velocissimi, super compatti, ma noi no, perché ce l'abbiamo la Sol, quindi non te lo compri nuovo. Continui ad usare il catafalco rumorosissimo, capito? Quello è il principio.
E poi chissà quanto consuma, perché consumerà tantissimo, no?
Bah, sì, una Rossol.
E vabbè, di quei tempi lì... Non...
Beh, no. Sarà diesel.
Allora, io misuro gli elettrodomestici con, mi fa saltare la corrente, l'aerosol non è uno di quelli, il phon fa saltare la corrente, per cui sicuro consuma un sacco.
E metti l'animale nel trasportino, lo copri con l'asciugamani e poi dentro un buchino fai passare il tubo, dice Silvia. Aveva scritto anche Francesca, una scatola con un tubo, sì, fai così, che ridere.
Lo leghi,
cazzo, magari con i bimbi molto piccoli.
Proverò a farlo.
Sì, infatti.
Al però, gatto, non ai bambini molto piccoli, in specifico, sì, prima sì. Che mi arrivi
servizi
speciali a casa.
Nel mio divagare sul tema dell'aerosol, perché volevo capire come eravamo messi a livello, diciamo, di quando è nato sto sbattimento, ho scoperto che, tipo, avete presente Ippocrate, cioè quello del giuramento dei medici?
Certo.
E lui consigliava già un piccolo vaso con una pipa per inalare i vapori.
Ah, capito. Beh, d'altra parte non è considerato il padre della medicina mica a caso.
Così, ma già, perché si usavano già le pulizie, cioè proprio la cultura indiana, quella ayurvedica, poi magari Zena ci potrà confermare che fa fare tutte le pulizie nasali, eccetera, quindi un po' si tramanda da quella cosa lì. Però, insomma, mi ha incuriosito il fatto che addirittura, vedi, Ippocrate alla fine che cosa faceva, per quello che fanno il giuramento su di lui.
Perché mica un cretino.
Perché ti faceva la del sol. Mentre dopo tantissimo tempo, cioè proprio dopo secoli, siamo nel 1778, arriva un tale inglese che si chiama John Muge, che praticamente fa un inalatore per permetterti l'inalazione di vapore di oppio per curare la tosse.
Addio, ecco. Sì.
Beh, ti cura, in effetti la codeina, che ancora adesso si usa per la tosse, perché ti ferma il riflesso, e alla fine deriva da quella roba lì, neanche troppo alla lontana.
La carissima codeina, ricordiamola.
Codeina. Ho scoperto che hanno nebulizzato più o meno di tutto, cioè, ma a un certo punto...
Beh, ci sono anche i vaporizzatori di ganja.
Anche di adrenalina usavano negli anni 30.
Ah, quello mi piacerebbe. Sì.
Sempre per ripulirti il naso, fondamentalmente.
Ti vaso costringe tutto, vabbè.
Però è solo nel 1872 che nasce il termine nebulizzatore, da nebula.
Da nebula, latino.
E quindi è solo da quel momento lì che tu puoi dire nebulizzare. Chissà prima cosa dicevano.
Ti spari le cose nel naso, una cosa così avranno detto. Sono arrivati in terra.
Comunque non ho trovato un inventore, cioè un primo. Sono di fatto, si perde un po' nella notte dei tempi. C'erano sti vasetti, uno dei più famosi è questo vasetto di Nelson, che alla fine fa la stessa roba di Ippocrate, cioè un vasetto di ceramica che sembra tipo una teiera. E solo che tu dal beccuccio della teiera inali anziché versare. Poi,
ok. Di Nelson.
Di Nelson. Okay. Di metà 800, seconda metà 800, e poi niente, è una roba da arrivano le aziende, per cui è una roba che ha da inizio 900, anni 30, anni 40, anni 50, fanno tutte le loro performance, le loro, cioè lo fanno sempre meglio, sempre più rumoroso e sempre più grosso,
certo. Beh, così.
Possiamo anche dire che comunque il bagno turco è un aerosol,
un grande aerosol
gigante, esatto. Quindi
esatto, esatto,
in cui immergi tutto il corpo.
Ma io non ho capito una cosa, Astrid, tu l'hai comprato nuovo o hai...
Fighissimo, fighi. Allora, a me cosa è successo? Che con il mio primo figlio, quindi parlo di 10 anni fa, mi è arrivato già, ho dovuto comprare l'aerosol perché non ce l'avevo in casa, ce l'aveva mia mamma, e ho detto, no vabbè, ma tienitelo tu il tuo, mamma, ne prendo uno nuovo, no? Sperando che nel frattempo la tecnica avesse fatto qualche progresso, e già era di quelli compattini. Con il però perché c'è anche questa cosa, il tubo di gomma, a voi non salta sempre che lo accendi e ti salta il tubo tipo
per le vibrazioni, per le vibrazioni,
sì. Ah, sì. È una roba odiosa. Invece adesso è tutto compatto, è tipo una adesso sembra le pipe, quelle, le sigarette elettroniche più o meno come sì, principio, sì. Cioè è un pirlotto così, più grande, pirlotto. Una spanna che ti si ricarica con l'USB
e allora
sì, che ha un contenitore sopra dove tu versi il liquidino, quindi non c'è più tubicino né niente, ci attacchi direttamente il tuo beccuccio da papera o quello, madonna che fastidio, a me poi mia mamma mi dava quello in vetro che dovevo mettere le cose nel naso.
Sì, le
che diventava freddo il naso, che cominciava a colarti tutto il naso, era insopportabile quella roba lì che mi diventava tutto il naso rosso. Ma no. Vabbè, comunque, invece no, tu adesso c'hai la tua il tuo becco, lo attacchi direttamente lì, lo accendi, fa la luce blu, per cui i bambini restano lì un attimo flashati dalla luce, ma tipo 4 minuti hai fatto tutto, è velocissimo.
Grandi progressi dell'aerosol, tra l'altro sono arrivati un sacco di testimonianze a riguardo, e l'aerosol ai bambini per il raffreddore è una pseudoterapia usanza esistente solo in Italia, me l'ha detto il pediatra del Meyer di Firenze, dice Scinti, non è pseudo, cioè, correggo un pochino il tiro, è vero che si usa molto più in Italia che altrove, non è pseudo nel senso che è un modo per somministrare farmaci che tendenzialmente si usa molto più in Italia che in altri posti, dopodiché non è pseudo per niente, nel senso che il farmaco lo delivery là dove deve essere portato, per cui funziona. E poi l'aerosol con adrenalina si usa ancora soprattutto in ambito pediatrico o anche su crisi asmatica grave. E poi qualcuno dice che mette il Fluimucil nel ferro a vapore, così quando stira si fa l'aerosol. Ma sospetto che sia una minchiata. Vi salutiamo, cara Astrid.
Ciao.
Stai bene, né?
Ciao Astrid.
Ciao, ciao Astrid.
Ciao, ciao.
Ciao,
tell me how you feel. four letter mo better. Slow pain, no gain, go get her. Change like the weather, solid as a rock, small piece of leather, but well put together. Flames our endeavors, come to find out that game makes it better. Hay makes it better, shades of epiphany, can't let it get to me. Move so differently, do it so swiftly. Ease into my style, lay mine down, king be crowned, look at me now. Teaching my classes by the masses, used to gangbang, used to love the clashes. Now cash is the only motivation, but not for me, G, I'm in the public relations. That's food for your daylight soul, word to the letter.
Hey, we'll make it better.
Tell me how you feel, Pain della Soul, Snoop Dogg, featuring la Zena al telefono che dice delle cose. Dice, cosa dirà la Zena? Chiediamolo. Zena, ciao!
Ciao, raga!
Ciao, ciao Zena!
Ciao, tipa!
Io, io!
Ciao, Fre, come stai?
Come stai, Zena?
Zena, tutto bene, tutto bene.
Dove
molto
sei?
Bene,
ma molto. Senti, ma questa roba che non ci sentiamo più su Skype, ma solo al telefono, come mai? Così? Siete...
No, in realtà oggi mi prendeva il telefono.
Ah, è giusto, perché tu vivi un po' ai margini della società.
Ai margini dell'internet.
Off grid. Come va? Che dici? Dove sei?
Ah, tutto bene, attualmente Torino e domani parto per le Filippine, le Filippine.
Oh, per le Filippine, che figata, ma ci sentiamo quando sei là?
Yes, saranno le 3 di notte, però sì.
Ma grande. Tu ti sveglierai per noi.
Ma per quanto ci stai?
E fino al 14 dicembre.
Oh,
fai molto
spegno.
Bene, fai molto bene.
Sì.
Sono belle le Filippine.
E poi lì è bella la stagione in questo momento.
Beh, tropici è sempre.
Sì, adesso vabbè, ci sono ancora un po' di piogge, però in teoria sì, dovrebbe andare bene. Dovrebbe proprio all'inizio della fine.
Senti, di che cosa parliamo oggi, a parte bullarti dei tuoi viaggi e della tua vita
in
giro?
Farci soffrire tantissimo.
Certo. E allora, volevo parlarvi della meditazione dal punto di vista scientifico.
Ma è impossibile.
È molto, molto possibile, invece.
Sì.
Nel senso che molte volte quando si parla di meditazione, no? Quando una persona si dice, guarda, questo dovresti provare un po' a meditare, no?
Mm-hmm,
si immagina sempre qualcosa un po' di fricchettone.
Beh, oggettivamente è anche un po' fricchettona.
È anche, no? Però non è solo fricchettona questa cosa. Tant'è che la scienza negli ultimi anni ha deciso di approfondire effettivamente gli effetti della meditazione sul cervello, no? Di andare a vedere effettivamente che cosa faccia, perché diciamo che andando a studiare chi storicamente, i monaci, buddisti, chi pratica intensamente yoga, cioè con una pratica costante, dimostra di avere un funzionamento diverso del cervello. E allora giustamente il mondo della scienza si è detto, ma esattamente che cosa succede durante la meditazione e quali sono gli effetti della meditazione? Allora iniziamo però a definire che cos'è la meditazione.
Esatto.
Che secondo me è proprio, diciamo, lo step 1 della meditazione. La meditazione è quell'azione che si compie in maniera consapevole, concentrando il proprio pensiero su diversi aspetti, che possono essere il respiro e varie parti del corpo, un pensiero. Esistono poi comunque diverse tipologie di meditazione. Quella che, diciamo, negli ultimi tempi è un po' più di moda è la mindfulness, che è una meditazione sempre consapevole, dove con consapevole si intende che si porta attenzione al momento presente, nello specifico per quello che riguarda la mindfulness, quindi il sentirsi nel momento presente. Però esistono, appunto, come dicevo, diverse tipologie di meditazione. Il concetto base della meditazione è quella di mettersi in una posizione comoda. Il consiglio, diciamo, di quello che è il mondo yogico è una posizione seduta, gambe incrociate, con la schiena dritta. La schiena dritta perché chiaramente, secondo quello che è poi il passaggio dell'energia attraverso i chakra e quella che si chiama la kundalini, si fa passare l'energia dal coccige, diciamo, fino alla punta della testa per uscire.
Vabbè, ma anche perché comunque la schiena dritta è una cosa che già bisogna insegnare anche ai giovani a tenere, ultimamente soprattutto, per cui meditare con la schiena dritta mi sembra un ottimo messaggio.
Esatto, anche perché non è così semplice, cioè nel senso che comunque stare 10 minuti, diciamo che gli effetti della meditazione noi li vediamo in una pratica prolungata di, che so, 4 settimane in cui pratichiamo tutti i giorni per 10-20 minuti al giorno di meditazione, perché appunto dobbiamo andare piano piano ad agire proprio sul nostro cervello e sul nostro metabolismo attraverso la meditazione, quindi ci vuole tempo perché il cervello memorizzi determinati effetti. Stare seduti per 10 minuti non è semplicissimo ed è questo per cui poi magari attraverso la pratica yoga si riesce poi ad arrivare a una capacità proprio fisica di restare seduti. Però per chi fa fatica basta anche solo stare seduti su una sedia oppure seduti a terra appoggiati al muro in modo da mantenere la schiena dritta. Mm-hmm. E poi a questo punto si chiudono gli occhi e si inizia a respirare. Quindi io sempre prima di quando inizio la meditazione dico portiamo l'attenzione al nostro respiro e iniziamo diciamo quella che è una un'attività consapevole, quindi inizi chiudendoti gli occhi a sentire il tuo respiro, quindi a sentire proprio il passaggio dell'aria che entra nel naso, scende attraverso la gola, attraverso i polmoni, raggiunge la pancia, poi ovviamente non è che raggiunge la pancia l'aria, però noi vediamo il movimento della pancia e poi da lì risale ed esce calda dal naso. Andando a concentrarsi su il respiro, noi in un certo senso andiamo a distogliere la mente dai pensieri. Quindi durante la meditazione infatti si dice se qualche pensiero dovesse raggiungere la tua mente, lo accogli, lo ascolti e poi però lo lasci andare e ritorni nel tuo momento presente a seguire il tuo respiro. E poi ci si può anche concentrare sulle varie parti del corpo, sento la testa, sento l'aria che accarezza il viso, abbasso le spalle verso terra, rilascio le spalle, quindi ti vai a concentrare man mano, partendo dalla testa fino ai piedi, su tutte le parti del corpo e questo ti distrae, tu concentrandoti okay, certo. su un'altra attività liberi la tua mente.
Cioè dal momento che, scusa, un approccio sì, sì. un po' più praticone il mio, però dal momento che non pensare è piuttosto difficile, si comincia pensando delle cose che non hanno alcuna implicazione, tipo il tuo respiro.
Esatto, okay. esatto. Che poi il principio non è tanto non pensare, ma quanto imparare a canalizzare la concentrazione.
Ok.
Quindi attraverso la meditazione noi abbiamo tipo una mega infinità di benefici studiati proprio scientificamente. Innanzitutto abbiamo proprio uno sviluppo di varie regioni del nostro cervello, no? Il cervello è un organo plastico che risponde alle attività che noi facciamo, no? Mm-hmm. Più noi pratichiamo yoga, oppure più noi pratichiamo qualcosa nell'arco della giornata, più andiamo a sviluppare una determinata area del soggetto, del cervello che è associata a questa cosa. Per esempio, una persona, un tassista.
Non ho capito, una persona?
Ah, un tassista, eh? Hai proprio detto tassista?
Un tassista.
Ah, un tassista, ok.
Okay. Sì, anch'io non pensavo di non aver capito.
Sì. Un tassista è che è abituato a guidare nel traffico. Uh-huh. Attiva tutti i processi neuronali e sviluppa le connessioni neurali nello specifico associate alla regione del cervello che si occupa del movimento nello spazio.
Ok,
certo. Okay. Noi attraverso la meditazione andiamo a sviluppare un'altra serie di parti del cervello. Per esempio c'è un incremento della densità della materia grigia. Uh-huh. Un maggiore sviluppo dell'ippocampo, dell'area frontale del cervello e una riduzione dell'attività dell'amigdala. L'amigdala è quella che entra in azione negli stati di paura, sì. È quella del fight or flight,
esatto.
No? Che ti dice o scappi o resti, mm-hmm. no? Quando ci sono delle situazioni critiche. L'amigdala è quella che lancia proprio il segnale della paura, del mm-hmm. problema al cervello. Attraverso la meditazione noi all'amigdala gli diciamo, senti, ma perché cioè, non stai un po' calma, tipo?
fatti gli affari quindi... tuoi.
Sì, insomma, fatti una vacanza, cioè, prenditi una pausa, no? No, vabbè, l'amigdala è fondamentale, perché l'amigdala
sì,
è
no.
sopravvivere. Però, ecco, il problema è quando poi l'amigdala inizia a essere sovraccitata.
Chiaro,
in generale,
chiaro.
All'interno del nostro cervello, quando noi viviamo situazioni di particolare stress, andiamo a diciamo rilasciare all'interno del nostro cervello tutta una serie di ormoni che però sul lungo periodo, quando lo stress è costante, quindi che non si riesce a rientrare in una situazione di equilibrio, vanno poi a disturbare il funzionamento del nostro cervello e del nostro corpo. Cioè, per esempio, la privazione del sonno, che è una diciamo delle torture più diciamo dolorose che vengono inflitte, ti porta proprio a distruggere il tuo cervello e il tuo corpo se poi non dormi. Cioè inizi proprio ad avere dei problemi a livello cognitivo, dei problemi a livello metabolico, e attraverso la meditazione noi riusciamo ad andare a interagire proprio con questi rilasci ormonali e a ridurre i livelli di stress. E queste sono tutte cose che ci sono gli studi proprio di ogni singola cosa che vi sto dicendo.
Zena, io volevo chiederti una cosa. Io ho provato in passato a fare meditazione, ma è una cosa che
ti disturba.
Mi dà proprio fastidio, mi fa innervosire.
Ma non ti obbliga nessuno.
No, perché capito, ho bisogno di lasciare in pace un po' la mia amigdala. Invece, però
allora,
ho notato,
è normale.
Ho notato invece però che facendo lavori come lavoretti, cioè, no, per dire come lavorare la creta, mi mette già,
oh, ma
ci vediamo, cioè, te le immagini da sola, Clarice, da sola, esatto, da sola,
che da sola, da sola. Mi mette però in uno stato in effetti di relax e di non penso a nulla, penso soltanto a quello che sto facendo, e diciamo che la sensazione è anche molto piacevole. Può essere ricondotta a una meditazione in qualche modo?
Sì, sì, quella è una meditazione.
Oh, quindi medito!
È una meditazione consapevole, è questa la differenza.
Ok.
Cioè, quella è, diciamo, una... agli effetti di una meditazione. Oh. Perché tu vai a distogliere la mente da... Allora devo fare la spesa, poi devo spostare la macchina perché domani c'è il mercato, poi devo fare questo, poi il cervello poi dopo un po' ne fa più.
Esatto.
Attraverso quello tu ti stai concentrando su altro. Però non è una meditazione consapevole, mentre la meditazione consapevole è proprio a una durata inferiore magari rispetto a stare 2 ore a fare la creta.
Adesso
ma
due ore.
Lei era più sui 5 minuti.
Esatto,
mi sto preparando i pensierini di
per
Natale. Ecco.
Comunque, sapete invece, cioè magari non me ne frega niente a nessuno, ma io come mi rilasso?
No, in effetti non me ne frega niente.
Stavi chiedendo, Kester, lavorando a maglia.
È un altro.
Esatto,
è uguale.
È un'altra. Io
anch'io mi sto preparando i regalini per Natale. Kester, sarai fortunatissimo quest'anno.
Niente, ve lo dico.
Ci porti
l'ora.
Qualche cadeau dalle Filippine, no? Adesso sei obbligata,
guarda,
scusami.
Ho un bagaglio da 7
ma guarda che i pensieri possono essere anche non molto voluminosi, ci staranno sicuramente.
Sì, vi porto proprio i pensieri.
Esatto, guarda, sei arida.
Persino le mie allieve, i miei allievi, quando andavano nelle Filippine per Natale a trovare i parenti, portavano i pensierini ai prof, pensa te.
Però una cartolina potresti spedircela qua in radio, eh?
La cartolina sai che ecco. Sarebbe veramente... Se trovo una cartolina, perché effettivamente non lo so.
Guarda, sta già mettendo la mano avanti anche sulla cartolina.
Va bene.
Certo, sempre. Però un telegramma, però un WhatsApp. Okay. Dalle
Madonna. Va
senti,
bene.
Abbiamo un minutino.
Già?
Sì, purtroppo sì.
E niente, quindi vabbè, diciamo che gli effetti sulla mente sono vari, allunga la capacità di attenzione, è fondamentale ed è di grande aiuto per chi soffre di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer o semplicemente per la senilità, perché attraverso la meditazione la persona va a reinsegnare al cervello a concentrarsi su qualcosa. Certo. Perché a volte attraverso la perdita di memoria il problema è che proprio c'è una difficoltà in realtà a concentrarsi anche, no? Attraverso la meditazione si può aiutare la memoria. Può aiutare, abbiamo detto, a migliorare lo stress, gli stati d'ansia, gli stati depressivi, proprio per come agisce nel rilascio degli ormoni nel nostro cervello, quindi proprio da un punto di vista chimico. È un antinfiammatorio, perché agisce sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie. Uh-huh. Viene utilizzata, per esempio, per riscaldarsi. C'è una respirazione particolare attraverso la respirazione Ujjayi, in cui si va proprio a riscaldare uh-huh. il proprio corpo all'inizio, per esempio, di una pratica di yoga, che magari l'inverno fa freddo, non siamo proprio in India, e quindi attraverso quello può abbassare anche la pressione, ed è fortissimo per quanto riguarda il sonno. A me capita spessissimo che il giorno dopo le pratiche di yoga, quando magari faccio delle pratiche più meditative, più intense da un punto di vista di consapevolezza, di respiro, di meditazione, mm-hmm. che mi dicano, ho detto una parolaccia, mi dicano: stanotte ho dormito proprio bene.
Senti una cosa, siccome dobbiamo dare spazio alla pubblicità e non voglio sì. salutarti di corsa, stai lì un attimo, tanto dura un minuto e poi andiamo avanti.
Ok.
Ok?
Ciao,
sì, sì.
A dopo.
Ciao. A tra poco.
Ci risiamo, eccoci qua. No, che mi sembrava brutto dirti ciao così malamente in due secondi.
Arrivederci, ciao.
Sì, era brutto. Comunque grazie mille.
Beh ragazzi, se vi va, provate la sterilizzazione, comunque è veramente, non vi servono ascoltare video, podcast, cose, potete farvela tranquillamente. Vi sedete, chiudete gli occhi, iniziate a respirare unicamente dal naso e semplicemente per una decina di minuti portate l'attenzione al vostro respiro. Se vi arriva un pensiero lo ascoltate, lo lasciate poi andare e ritornate sul respiro. È molto difficile, può essere molto frustrante all'inizio, soprattutto perché siamo in una società in cui siamo troppo abituati che dobbiamo sfogare invece di canalizzare, però ecco, iniziare anche solo da un minuto, poi piano piano allungare le tempistiche, lo fatemi sapere.
Va bene,
okay.
Va bene, le faremo sapere.
Esatto. No.
Mentre sei nelle Filippine lo faremo sicuramente, mandandoti pensieri.
Esatto.
Ciao, ciao Zena.
Ciao.
Grazie, ciao.
My finger point to the sky. Today will be a good day, provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. When I'm out, I feel invisible. Statement that truly I got something to give and no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm ripping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart, breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again.
Già alle 20:35, come passa il tempo quando ti diverti.
Esatto, proprio, esattamente, eh? Proprio così.
Come va, Andrea? Ciao, bella.
Va bene.
Cosa fai?
Siamo... Dunque, abbiamo sfornato la crostata.
Chissà che buon odore lì, eh?
C'è un profumo pazzesco. Guarda, aspetta che vi faccio dire com'è. Com'è sta crostata?
Allora, è un po' bruttina, però è buona.
Vabbè, un po' come il tuo papà, via.
Esatto, brutto ma buono.
Che brutta persona.
Sì, abbastanza.
Allora, niente, le cose non vengono veramente a me per caso, proprio in questo periodo terrificante, dopo la meravigliosa manifestazione di ieri. Io ero a Milano.
Bordello di gente.
La milanese, sì, fantastico. E cioè fantastico, nel senso, il tema è pesante.
Tema orrendo, ma bella la partecipazione.
Partecipazione veramente, è incredibile. È uscita settimana scorsa una ricerca che sembra fatta ad hoc, perché perché è una ricerca che dura da anni e è stata condotta da un gruppo di ricercatrici francesi, le quali praticamente smontano la teoria dell'uomo cacciatore, non dell'uomo cacciatore attuale nel senso dello stronzo, ma la teoria Mendehunter, uomo cacciatore del 1968, che vedeva appunto nella caccia un'attività prettamente maschile e conseguentemente dalla caccia poi si sviluppavano tutta una serie di capacità eccellenti, tipo il linguaggio, perché sti uomini dovevano appunto coordinarsi, quindi la socialità, il bipedismo, per cui camminare su due piedi, la variabilità genetica, perché si spostavano. Quindi questa teoria particolarmente patriarcale, possiamo dirlo senza problemi, relegava le donne nell'antichità appunto al ruolo marginale di raccoglitrici e di cura dei bimbi, e invece appunto il maschio cacciatore andava in giro cacciando prede e poi le portava. Quindi sostanzialmente appunto dava all'uomo, al maschio, la responsabilità del salto evolutivo della nostra specie. Adesso questo nuovo modo di interpretare la storia dell'essere umano, molto interessante, ha preso in esame tutta una serie di aspetti, dalla fisiologia alla paleontologia, quindi lo studio delle ossa fossili, poi anche l'archeologia e infine l'etnologia, per fare un confronto tra le antiche popolazioni appunto di cacciatori e raccoglitori e le popolazioni rare, ma che esistono ancora, attuali, che vivono nello stesso modo. Dunque, cosa hanno scoperto, cosa hanno evinto da questa cosa? Dunque, innanzitutto, il tipo di caccia che si praticava all'inizio della nostra storia era una caccia per sfinimento, per cui noi inseguivamo le prede, eravamo dei maratoneti, fino a quando sta povera preda sfinita diceva: vabbè, uccidimi perché non ce la faccio più.
Mai rotto,
esatto. Quindi quali caratteristiche fisiche erano necessarie per questo tipo di caccia? Sostanzialmente appunto quelle dei maratoneti, quindi una capacità di mantenersi in movimento, in corsa, in cammino veloce per tempi molto lunghi, per l'inseguimento appunto della preda e infine appunto per ucciderla. Ora, la cosa interessante è che appunto questo gruppo di ricerca francese, studiando, cioè facendo semplicemente dei confronti nell'assetto ormonale femminile, tra l'assetto ormonale maschile e femminile, ha visto, ma questa cosa si sapeva, che per esempio gli estrogeni e la dinoponectina, che sono degli ormoni che appunto sono sostanzialmente più presenti nelle donne, hanno una maggiore capacità di estrarre, cioè di trasformare il grasso accumulato in energia, cioè da conferire ai muscoli. Noi immagazziniamo l'energia sia sotto forma di tessuto adiposo, quindi di grasso, sia sotto forma di glicogeno, che invece diciamo è un carboidrato, che però è una fiammata, ok? Mentre il grasso è un rilascio lento.
Okay.
E quindi, è lo sprinter.
Esatto, il glicogeno è lo sprinter e invece, cioè quindi ti dà quella forza esplosiva, mentre il grasso appunto è una forma molto più lenta di rilascio dell'energia. E quindi, dato che appunto gli estrogeni hanno questa funzione più del testosterone nel metabolismo dei grassi, questa cosa ha acceso un po' il campanello in questo gruppo di ricerca. Perché effettivamente l'utilizzo dell'energia da parte del corpo femminile è molto più incline appunto allo sforzo prolungato, alla maratona, più che nell'uomo, più che nel maschio, che invece ti dà, cioè, ha quella forza appunto esplosiva, poi si stanca. Ok, e allora cosa hanno fatto? Hanno provato a vedere le lesioni sulle ossa fossili, lesioni determinate dallo sforzo, e hanno notato che tra le ossa fossili maschili e femminili non c'è tutta questa differenza.
Ah, quindi correvano e cacciavano tutti quanti.
Hai capito? Quindi
che fregatura!
È una grossa fregatura. Secondo me, signore e signori...
Ma no, erano le fatiche del parto.
No, e magari correvano anche con il pargoletto in spalla,
spignattare.
Clarice, sì, esattamente, perché c'è anche questa cosa, pare che una delle ragioni del nostro bipedismo sia stato anche quello, cioè eravamo scimmie di savana, quindi con l'erba alta, e il fatto di alzarci in piedi ci permetteva di guardarci intorno, di usare
come
le
lemuri.
Mani, come i lemuri.
Come i lemuri. Cioè potevamo diventare bipedi oppure inventare il falciaerba, e abbiamo scelto la prima, per fortuna.
Oppure ballare e cantare come i lemuri di Madagascar. Abbiamo scelto la prima. E anche appunto queste braccia libere servivano, sì, certamente anche per trasportare la prole. Quindi lesioni simili determinate proprio da sforzi simili. Un utilizzo degli ormoni, appunto, cioè la presenza di ormoni che facilitano l'utilizzo lento dell'energia accumulata sul tessuto adiposo. E l'altra cosa è il confronto archeologico, nel senso che in molte sepolture femminili sono presenti armi, cioè armi da caccia. Quindi, dato che l'usanza vuole, chiaramente qui sto generalizzando perché la ricerca è estremamente approfondita, generalizzando un po', la cosa interessante è che appunto uno veniva seppellito con gli strumenti che erano, diciamo, quelli che utilizzava durante, cioè, quando era in vita, no?
Certo.
Quindi se una donna viene seppellita con tutta una strumentazione da caccia,
evidentemente
era una cacciatrice. Secondo me questa è una ricerca, dal mio punto di vista, molto molto importante, proprio perché se voi pensate sono andato a controllare sui libri di scuola delle mie figlie, ed in effetti i disegni degli scenari primitivi, l'uomo torna indietro con la clava, no?
Sì.
E la preda sulla spalla, mentre le donne accucciate sono lì con i bambini che sbaccellano, no? le fate. E quella roba lì quindi ci viene inculcata fin da quando siamo piccini e piccine, e non si leva più. Cioè, secondo me, proprio il cambio culturale passa anche da lì, cioè da smontare questi stereotipi che riguardano la storia evolutiva dell'essere umano.
Sai cosa faccio? Domani vado in una libreria scolastica e strappo tutte quelle pagine.
E poi te le fa mancare.
No, le sostituisco, cambio i disegni.
Oppure facciamo informazione.
Vabbè, certo.
Esatto, facciamo informazione.
Che noioso.
Guarda, questo qua era in realtà da un po' che studio questo argomento, perché ci voglio fare una puntata del podcast, quindi avevo lì un po' di materiale accumulato.
E di quale podcast stai parlando?
Beh, ovviamente di Disco Scienza, la scienza suona bene su tutte le piattaforme d'ascolto.
Bello.
Però ecco, secondo me mi sono messo lì, guarda, ieri appunto a studiarla un po' meglio per raccontarvela, perché cioè il momento è fondamentale. C'è anche un'altra cosa importante che hanno scoperto nei Neanderthal, ed è la cosiddetta patrilocalità. Che cosa significa? Sostanzialmente che i Neanderthal vivevano in gruppi sociali molto piccoli.
Okay.
Tra l'altro è una delle cose che probabilmente ha determinato il fatto che poi si sono estinti, cioè erano piccoli e sparpagliati, cioè piccoli nel senso non fisicamente, proprio come gruppi sociali.
Gruppi sparuti.
E dall'analisi combinata e dal confronto della genetica del DNA mitocondriale, che ricordiamo lo abbiamo tutti, ma che si trasmette esclusivamente per linea materna, perché gli ovuli hanno i mitocondri e gli spermatozoi no, e il cromosoma Y, che invece si trasmette esclusivamente per via paterna, hanno visto che la variabilità del femminile sostanzialmente è maggiore nei Neanderthal. Cosa significava? Significava che il maschio stava con mamma.
Ok.
Cioè, hai capito? per cui in queste strutture sociali molto piccole erano le femmine, le donne che si spostavano, e anche questo da appunto, e quindi erano loro che portavano in giro la cultura, il linguaggio, erano loro che portavano appunto gli scambi culturali fondamentali appunto in una specie come la nostra o comunque una specie cugina. E quindi niente, insomma, questa cosa qui mi è piaciuta molto, mi ha anche un po' commosso, devo dire, perché poi hanno cioè le autrici.
Perché sei una femminuccia.
Sì, sì.
È tutto da riscrivere, caro Andrea.
Esattamente. E me lo dicono in molti, peraltro, ma io sono orgoglioso di questa cosa. E è tutto un po' da riscrivere, da rivedere, anche perché secondo appunto le autrici di questi studi, in realtà appunto da partire dal 68, quando fu elaborata in modo sistematico questa teoria del maschio cacciatore, no? È stato un po' tacitato il fatto che attualmente nelle tribù attuali appunto che ancora campano di caccia e raccolta, le donne cacciano.
Le donne.
Quindi non è che non dobbiamo andare troppo in là, mentre appunto nell'iconografia classica le donne appunto raccolgono le bacche, tutto al più ammazzano le lucertole o i topolini, ma non ti portano a casa il pezzo di mammut.
E noi invece cambieremo tutta questa cosa d'ora in avanti grazie a questi studi.
A dimostrazione del fatto che anche le donne cacciano, le donne in questo caso in studio ti cacciano, caro Andrea, perché dicono che è tardi e quindi dobbiamo passare. Ciao, ciao.
Va bene, io assaggio la crostata.
E portacela la prossima volta.
Esattamente. Ciao, scienziatissimo.
Ciao, bello.
Ciao.
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 White con Lazaretto. Visto che siamo tutti molto raffreddati, Lazaretto ci si poteva stare. Sommato. Ah, bella, carina.
Carina.
Bellissima.
Veramente. Oh. Vabbè, abbiamo Burgazzi al telefono?
Eh sì.
Bello.
Buonasera.
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 Ciao Burgazzi.
Come state?
Bene, bene, bene. Tu?
Malissimo.
No,
cosa è successo?
Ma non potevo paccarvi per la seconda volta. La settimana scorsa avevo la febbre. Questa settimana sa che c'ho il virus intestinale.
Ah, è in bello. Giro, lo so, in giro. Cioè, lo
stai
so perché.
Vomitando e scacazzando come...
In macchina.
Non sono capace di vomitare. Non ho mai imparato.
Perché tieni tutto dentro. Devi buttare fuori.
Devi fare meditazione.
Non fare il classico maschio che ha paura di aprirsi.
Ho molta paura, devo imparare, devo fare un corso.
In questo momento soprattutto.
Soprattutto. Senti, intanto arriva un messaggio di Gabriele riguardo il tema di prima che dice: bravi, confermo e sottoscrivo, parola di antropologo.
Grazie Gabriele.
Bella, bella Gabriele.
Bello.
E quindi adesso sei in macchina che... con la caccona?
Sì, esatto, sono qui tutto trattenuto e c'è qualche passante, ma è una situazione.
Era un colpo di tosse, è un casino.
Sì, non fa, no, no, sì, no, sempre, esatto, no, concentriamoci per favore.
Esatto, esatto. Pensiamo ad altro.
Di che cosa ci parli oggi?
Allora, vi parlo di quello che sta succedendo in questi giorni. Dal momento che, se non ho capito male, il tema è non possiamo esimerci, insomma, 25 novembre e la violenza sulle donne.
Certo,
certo.
Dal momento che la violenza di genere si può immaginare anche come una sorta di grande iceberg, dove tu vedi le cose che stanno fuori dall'iceberg, e in questi giorni ci si è visto quello, l'omicidio, mm-hmm. ma fuori dall'iceberg ci sono tante cose, c'è l'aggressione fisica, lo stupro, quando vedi qualcuno urlare, insultare, no? O minacciare, o i fischi anche, gli approcci non richiesti,
il catcalling,
no? Sono tutte le cose che si vedono chiaramente e sono difficili da negare, anche se in questi giorni qualcuno sta riuscendo a negare anche questo, no? Io ho pensato di parlarvi di un certo argomento, e tra poco arrivo a dire, proprio perché tra i commenti di questi giorni, a parte il fatto che c'è qualcuno che nega le origini, che le origini di questa violenza siano da cercarsi nella cultura patriarcale, sì. Anzi, che non si può proprio usare la parola patriarcato, che è una sorta di idea che viene sbandierata, ma è un'ideologia e non è così. Invece ho visto anche posizioni un po' più articolate, potrei dire, insomma, di gente anche di sinistra che ho letto in questi giorni, che dice no, vabbè, però anziché parlare di cultura patriarcale come causa di queste azioni, dovremmo parlare di narcisismo patologico.
Ah, interessante. Scusa, te lo dico adesso perché non risulterei antipatico dopo. Abbiamo 6 minuti, ma ce la facciamo, sì.
6 minuti no, non ce la farò mai, no. Ma... Allora vado, stringo, vado al punto. Allora, io di questo iceberg la cosa che mi interessa di più è quello che c'è sotto, quelle cose che non si vedono e non le azioni. Quindi dall'umiliazione, la svalorizzazione, i ricatti emotivi, che tra l'altro appunto è emerso il vocale, no, dove si parlava di un ricatto emotivo, oppure certo, il controllo, sì, l'annullamento. Ecco, in fondo c'è il linguaggio, anche il linguaggio sessista.
È vero, e come no, come no?
Il linguaggio sessista difficilmente non si può attribuire a una cultura che affonda radici antichissime, perché se noi guardiamo la lingua italiana, è proprio alla prima, una delle primissime attestazioni dell'italiano scritto, lì troviamo la parola puttana. Mm-hmm. E la troviamo nella Basilica di San Clemente a Roma in una cappella, dove viene raccontata la storia di San Lorenzo. San Lorenzo si sta trasformando in una colonna e ci sono dei soldati che lo hanno legato, lo stanno tirando, ma appunto lui, trasformandosi in una colonna, diventa più pesante. E questi non riescono più a spostarlo e hanno davanti il loro centurione che gli sprona e gli grida: traite, tirate, e qui ancora il testo è ancora in latino, fili, e qui siamo ancora in latino, delle pute. E questa è la parte in italiano, e quindi lì insomma il testo è finora stato studiato dai linguisti come appunto prima attestazione di italiano. C'è una preposizione articolata, delle, c'è la parola pute scritta in quel modo lì, che è sicuramente riconducibile in volgare italiano, però dal punto di vista culturale ci fa capire chiaramente che quell'offesa lì era già presente, e quell'offesa lì chiaramente va ricondotta a un contesto in cui viene considerata un'offesa.
Certo.
Ed è ancora oggi la massima. Allora, la parola ha origine probabilmente dal latino putta, che originariamente era fanciulla, così come putto, no? C'è anche al maschile. Certo. Fanciulla, ragazza, dopo ha preso anche la valenza di meretrice, e la troviamo in tutte le lingue romanze. Quindi
era anche bella diffusa, parola, insomma.
Diffusissima, e quindi anche lì difficile che una parola così diffusa non si possa parlare di cultura, no? Enormemente condivisa. E questa cultura, la, o meglio, la considerazione che si ha delle donne che vengono dette meretrici, c'è un passo interessante di Agostino di Ippona, quindi siamo nel V secolo, e Agostino dice che le prostitute hanno un ruolo fondamentale nella città e nella società, perché fanno sì che l'ordine venga mantenuto, l'ordine morale venga mantenuto. Uno dice, ma insomma è strano.
Esatto.
E invece lui dice, sottrai le prostitute al genere umano e ogni cosa sarà sconvolta dalle passioni e dalla lussuria.
Una valvola di sfogo.
È una valvola di sfogo.
Un porto sicuro.
Insomma, parecchi secoli dopo Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, nel commentare proprio questo passo di Agostino, dice in modo molto più cruento: la donna pubblica è nella società ciò che è il condotto di scarico nel palazzo.
Ah, Madonna!
E l'intero palazzo ne sarà infettato.
Minchia.
Naturalmente io, se volete, ho anche il passo in latino, che mi illanto, però Gemma mi ha insegnato che non devo parlare latino, infatti non lo farò, però la cosa interessante resta, perché Tommaso e Agostino fondamentalmente ci dicono, insomma, se non ci fossero le cose andrebbero molto peggio, perché i bravi padri di famiglia, anziché andare con le prostitute, magari andrebbero con un'altra donna sposata e quindi distruggerebbero un'altra famiglia ancora, oppure ancora, questo lo dice Agostino, Tommaso no, oppure ancora con degli altri maschi,
ancora peggio,
ancora peggio. Attenzione.
Insomma, da qualche parte devi sfogare, ecco, e allora c'è questo ruolo qua. E non so quanti minuti ho ancora.
Uno,
e allora no, non riesco a raccontarvi di quanto ero appassionato della questione Tommaso d'Aquino, perché lui...
La teniamo però, perché è super interessante questa cosa, al di là di tutto, al di là delle battute sceme, però il fatto che fossero considerate una valvola di sfogo, perché altrimenti l'uomo per forza deve fare lo stronzo, è abbastanza interessante.
E poi anche che è rimasto un piccolo fanciullino carino.
Sì, è vero.
La putta, esatto.
Esatto.
Niente male.
Sì, e poi rientra in quel grande novero delle parole che al maschile significa una cosa,
esatto,
femminile,
sì,
significano,
sì,
sempre quella.
No, poi dobbiamo risentirci.
E anche l'angioletto, il putto.
Esatto, sì, 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 sì.
Va bene.
Ci riaggiorniamo per magari la prossima volta, poi vediamo, dobbiamo riprenderlo questo argomento, assolutamente.
Ok. Non so se era capito, comunque la conclusione è che io non ero d'accordo su questa...
non avevamo capito, Burigazzi.
grazie per...
Vai a scaldarti!
Sì, vado a scaldarmi e spero anche presto a casa. Buona giornata!
Ciao, caro!
Ciao!
Ci salutiamo, volevo solo leggervi un ultimo messaggio, Elisabetta, che mi fa molto piacere. Ascoltando voi, la fine della domenica è diventata un vero piacere e pure una raccolta di spunti per affrontare la nuova settimana. Grazie
Elisabetta!
Grazie!
E poi c'è uno che difende la cultura patriarcale perché funziona da secoli.
Ma certo, vabbè, funziona bene pure, eh?
Esattamente.
Sì, sì.
Ciao ascoltatrici!
No, non è vero, l'ho letto un po' così. Ciao, state bene.
Ciao ascoltatori.
Ci vuoi far arrabbiare, eh? Ciao.
Ciao. Ciao.